Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Buona festa della Pentecoste. E per la nostra trasmissione sui Salmi abbiamo pensato di scegliere un salmo che si adatta bene alla festa di oggi, al dono dello Spirito Santo che dal cielo viene infuso su tutta la Chiesa. Il Salmo 132 è un inno alla gioia fraterna. Iniziamo innanzitutto con leggerlo, è un salmo molto breve, ma di una sconfinata bellezza e poesia. Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato sul capo che scende sulla barba di Aronne che scende sull'orlo della sua veste. È come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. Come vedete, un salmo molto breve, sono solo tre versetti. Un salmo però che ha avuto un'enorme fortuna, un'enorme importanza nel popolo ebraico e anche poi nella Chiesa. Come dicevamo, questo salmo è un inno alla gioia fraterna. Descrive l'atmosfera di profonda fraternità quando le voci e i cuori sono uniti nel Tempio o durante i pellegrinaggi verso Gerusalemme. Dunque partiamo dal significato letterale del testo. È questa atmosfera di gioia, di unità che il popolo di Israele sperimentava quando si trovava riunito nel Tempio o nei pellegrinaggi che faceva verso Gerusalemme. L'amore fraterno è sperimentato in modo quasi palpabile e sorge spontanea ed entusiastica la preghiera di gratitudine per questo dono dell'amore e della concordia. L'intimità tra i fratelli, lo stare insieme genera unità, calore, protezione, difesa, un essere assieme che rimanda allo stesso grembo, alla stessa casa, alla stessa corrente di vita. Quindi è un salmo che parte dalla bellezza della vita familiare, la bellezza del sentirsi a casa. Ma da questa esperienza della casa, della comunità più stretta dei parenti, si allarga a tutta la comunità del popolo di Israele. Inizia quindi il Salmo con un'esclamazione: ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. E poi il Salmo ricorre a due similitudini per farci capire qualcosa di questa bellezza, per comunicarci quella bellezza della vita fraterna che quasi non si può esprimere a parole. Dunque ricorriamo alle immagini poetiche, come molto spesso fanno i salmi, come fa la poesia. Dell'amore, della fraternità si può parlare solo attraverso la poesia, i concetti logici non riescono a cogliere tanta profondità e bellezza. Il primo paragone è quello dell'olio. Questa bellezza del vivere assieme è come olio profumato sul capo che scende sulla barba di Aronne che scende sull'orlo della sua veste. L'olio è il segno di bellezza. L'olio sul volto fa brillare il volto, è segno anche di energia, di gioia, di ospitalità. L'ospite veniva accolto dopo che si era lavato, gli veniva dato l'olio, di qualcosa di sacro. Soprattutto questo aspetto sacro è qui particolarmente importante. L'olio veniva versato sul capo del sacerdote o del re nel giorno della consacrazione. Ancora oggi il sacerdote, quando viene ordinato, appunto, viene unto con l'olio, ma anche nella cresima c'è quest'unzione. Qui si tratta di Aronne, iniziatore della dinastia sacerdotale. La fraternità è come l'olio che cola sulla barba di Aronne, è come una forza sacra che pervade tutto l'essere della persona, tutto l'essere del sacerdote, ma quindi tutto l'essere di Israele. La sua realtà profonda, fisica e spirituale ne fa un popolo sacerdotale, cioè un popolo di persone che vivono la loro vita consacrati a Dio, come rapporto con Dio. I salmi sono proprio l'espressione di questa genia sacerdotale che è Israele, di uomini che vivevano ogni istante, ogni aspetto della loro vita in rapporto con Dio. E così possiamo fare anche noi attraverso la recita dei salmi. L'altro simbolo è pieno di fascino e di freschezza. È come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. La rugiada, in un paesaggio arido e assolato come la Palestina, è segno di vita, di gioia. Il salmista qua usa un'immagine non realistica, però un'immagine profondamente efficace e suggestiva, che vede la rugiada scendere dal monte Ermon per dissetare e fecondare l'arida Giudea. Come sappiamo, la rugiada non scende dal cielo, non scende dai monti, cioè la rugiada è così, si posa soffice, soave, ma poi ai primi raggi di sole, soprattutto quando il sole è caldo, la rugiada subito evapora. Ma qui proprio questo simbolo bellissimo è come una rugiada, perché la grazia di Dio che scende dal cielo e che ci viene a toccare è come qualcosa di molto discreto, molto soffice, non è una tempesta, non è una pioggia che può anche allagare, distruggere, ma una pioggia che ci irrora piano piano, rispettando la nostra storia, rispettando il nostro cammino, e piano piano ci trasforma in uomini spirituali. Dunque un senso di freschezza, scrive Ravasi nel suo grande commento ai Salmi, un senso di freschezza e di novità avvolge tutta la terra e la storia e trasforma il Salmo in un inno alla vita e alla comunione, in un cantico dell'amore fraterno, fonte di gioia spirituale e fisica, religiosa e politica. E fino a qua, cari amici, ci siamo fermati al significato letterale del Salmo. Ora, attraverso la guida di Sant'Agostino, ha scritto questo grandissimo commento ai Salmi, grandissimo e bellissimo commento ai Salmi di Sant'Agostino, e attraverso di lui saremo aiutati a entrare nel significato più profondo, simbolico, spirituale di questo testo, di modo che potremo applicarlo anche alla nostra vita. Attraverso le parole di Sant'Agostino vedremo come questo salmo è stato letto nella storia della Chiesa e ha avuto un'importanza così grande. Inizia Sant'Agostino il suo commento dicendo: è un salmo breve, ma molto noto e frequentemente citato. Ecco, vedete che già nella Chiesa antica questo salmo era molto frequente e noto. Ecco com'è buono e giocondo che i fratelli vivano nell'unità. È una melodia così soave questa, che anche la gente che non conosce il Salterio canta questo versetto. Dunque, anche chi non era monaco, chi non era sacerdote, chi non viveva una vita religiosa, nella Chiesa antica conosceva questo versetto, questi versetti che venivano così frequentemente cantati. È soave, continua Sant'Agostino, quanto la carità che spinge i fratelli a convivere formando una unità. E questo fatto, che cioè il convivere nell'unità sia una cosa buona e gioconda, non c'è bisogno, fratelli, né di delucidarlo né di esporlo. E questo scrive Sant'Agostino alla sua epoca. Un'epoca dove il vivere insieme con gli altri era considerato da tutti un bene. Ahimè, nella nostra società tecnologica, nella nostra società così profondamente individualistica, questo si va mettendo in discussione. Si teorizza che è meglio vivere da soli. Purtroppo ci sono tanti ragazzi oggi che pensano questo. E per questa cultura appunto così profondamente individualistica, allora noi dobbiamo riscoprirlo perché vediamo quanto chiudersi in se stessi ci fa stare male, addirittura ci si ammala. Alle persone vengono manie, fobie, ansie, gli altri sono considerati come un pericoloso nemico e allora ecco che anche noi che viviamo in questo mondo dobbiamo riscoprire la bellezza del vivere assieme e forse questa sarà una delle strade più importanti, oltre la strada della carità. Aiutare i fratelli più bisognosi, una delle strade più importanti dell'evangelizzazione. Riscoprire la bellezza del vivere assieme, perché è vero che si teorizza l'individualismo, si teorizza che chi fa da sé fa per tre, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Si teorizza tutto questo, ma poi le persone soffrono profondamente di solitudini, di solitudine. Addirittura si ammalano di solitudine, addirittura muoiono di solitudine. Allora anche questa ideologia individualistica, consumistica, tecnologica che ci pervade, perché con la tecnologia c'è l'illusione che uno può fare le cose da sole, no? Fare le cose da solo con l'aiuto della tecnologia. Vediamo talvolta questi ragazzi che si chiudono in camera, non escono più perché pensano di entrare in rapporto con la tecnologia, di bastare a se stessi, ma dentro c'è una profonda disperazione perché l'animo dell'uomo anela alla comunione con gli altri. L'animo di chiunque anela ad avere degli amici e dei fratelli. E allora torniamo alla bellezza di questo salmo che descrive anche la vita ecclesiale. Queste parole del Salterio, questa dolce armonia, questa melodia soave tanto a cantarsi quanto a considerarsi con la mente, ha effettivamente, dice Sant'Agostino, generato i monasteri. Cioè dei luoghi dove i fratelli si mettono a vivere insieme per condividere la loro vita. E da dove nascono i monasteri? Nascono proprio dal miracolo della Pentecoste, l'unità il monastero, la comunità dove si vive insieme per cercare Dio, per condividere la vita fraterna, la sequela di Cristo, nasce proprio dal giorno della Pentecoste, che è il giorno che oggi festeggiamo. Perché lo Spirito Santo scese su coloro che erano riuniti in uno stesso luogo. Lo Spirito Santo, mandato dal cielo, scese su coloro che erano riuniti. Dice il Vangelo di Giovanni: la sera di quello stesso giorno, il primo giorno dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli. I discepoli sono tutti riuniti nello stesso luogo a porte chiuse per timore dei giudei, e lì appare Gesù, augura a tutti la pace e poi dona, dice: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Lo Spirito Santo scende su coloro che sono riuniti assieme. E anche gli Atti degli Apostoli, mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Ecco, allora coloro che ricevono lo Spirito Santo, appartenenti al popolo ebraico, l'inizio del popolo nuovo che è la Chiesa, furono proprio loro a cominciare la vita nell'unità. E cosa fecero? Vendendo tutti i propri averi e ponendone il prezzo ricavato ai piedi degli apostoli. È quello che si legge negli Atti degli Apostoli. E ne distribuivano a ciascuno secondo il suo bisogno, e nessuno diceva di alcunché che era sua proprietà, ma tutto era fra loro comune. E che cos'è dunque questa unità? Dice: avevano un cuor solo e un'anima sola. Un cuor solo e un'anima sola, protesi in Dio. Furono dunque loro i primi ad ascoltare le parole: ecco, come buono e come bello che i fratelli vivano insieme. Ecco com'è buono e com'è soave, com'è dolce che i fratelli vivano insieme. L'inizio della Chiesa raccontata negli Atti degli Apostoli è la descrizione di questi uomini che condividono tutta la loro vita e su di essi, proprio perché riuniti insieme, scende lo Spirito Santo che fa sì che mettono tutto in comune, i beni materiali, ma più profondamente anche tutta la loro vita spirituale. E allora ecco che il Salmo, che era questa esperienza di comunione vissuta dal popolo di Israele quando andava al Tempio, quando andava in pellegrinaggio a Gerusalemme, diviene l'esperienza della Chiesa nascente. Ecco com'è buono e com'è soave che i fratelli vivano assieme. La bellezza della vita cristiana sta proprio in questa unità. Anche se ripenso alla mia esperienza personale, al mio incontro con Cristo, non posso che ricordare, avevo sperimentato anche delle amicizie ovviamente, da giovani ho avuto la grazia di incontrare Gesù quando avevo 12 anni in una comunità cristiana, e lì sono stato colpito dalla bellezza di questo vivere insieme attorno a Gesù, come la bellezza dell'amicizia come qualcosa che splendeva di una luce celeste, che è appunto lo Spirito Santo. E vediamo che cosa significa che l'unguento sulla testa scende sulla barba di Aronne cola fino all'orlo della sua veste. Cos'era Aronne? Un sacerdote. E chi è il sacerdote nel popolo ebraico se non quell'unico che penetrò nel santo dei santi, cioè nel luogo dove c'era l'arca dell'alleanza, la presenza ineffabile di Dio, dove nessuno poteva avvicinarsi perché gli uomini erano impuri e non potevano avvicinarsi alla luce e alla potenza della sacralità di Dio. E però allora ci sono tutte le oblazioni, sappiamo che il sacerdote può penetrare nel santo dei santi solo un giorno all'anno, dopo aver fatto tutte le oblazioni, insomma gli ebrei si rendono conto che ci deve essere un uomo puro che può unirci a Dio. Ecco, e chi è questo sacerdote, cari fratelli e sorelle? Chi è questo sacerdote se non Cristo, che è il nostro capo? La nostra testa o capo è Cristo, crocifisso, sepolto e resuscitato. Salì al cielo e dal capo venne lo Spirito Santo. E dove scese questo Spirito Santo? Sulla barba, che è segno di fortezza, di maturità. Ebbene, questo unguento, lo abbiamo ascoltato negli Atti degli Apostoli, in questo giorno santo, scese in primo luogo sugli Apostoli. In coloro che per primi sostennero l'urto delle persecuzioni. In loro scese lo Spirito Santo e cominciarono ad abitare nell'unità. Ecco che questa unità è quella che ha fondato tutte le comunità ecclesiali, che ha fondato i monasteri, e da qui che è venuta fuori la Chiesa. E questa vita comune, che cos'è se non la vita comune di coloro che adempiono la legge? Ora, come si adempie perfettamente la legge di Cristo da parte dei fratelli che vivono quest'unità? Ecco cosa ci dice San Paolo. Sopportate gli uni i pesi degli altri e così adempirete perfettamente la legge di Cristo. Cos'altro ci dice il Salmo? L'abbiamo ascoltato, quindi la prima immagine è l'olio, che è segno dello Spirito Santo che attraverso il capo, che è Cristo, scende sulla barba, sui primi apostoli e poi sull'orlo della veste, che è tutta la Chiesa, tutto il corpo di Cristo, attraverso Gesù che intercede presso di noi, presso il Padre, e ci dona lo Spirito Santo. Questa vita comune viene donata anche a tutti i battezzati. E l'altro esempio, l'altra immagine e similitudine abbiamo visto, è la rugiada. Come la rugiada dell'Ermon che cade sopra i monti di Sion. Che cosa significa? Allora, ascoltiamo sempre Sant'Agostino. Volle significare, miei fratelli, che è per grazia di Dio che i fratelli dimorano nell'unità. Guardate che bella la formula del matrimonio, dove si dice, dove il marito, il futuro marito, nell'atto proprio di unirsi alla moglie e la moglie verso il marito, dice: con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre. L'unità è impossibile senza la grazia di Cristo. Non è per le nostre forze né per i nostri meriti, ma per il dono di Dio. per la sua grazia che come rugiada scende dal cielo. Non è infatti la terra che manda a se stessa la pioggia, quella pioggia che se non venisse dal cielo, ogni prodotto finirebbe per seccarsi. E proprio avviene così. Vediamo che gli inizi di amore, gli inizi di amicizia, gli inizi di vita comune, dove non c'è la grazia di Dio, dove no, non ci apriamo alla grazia di Dio che sempre vuole donarsi, dove vogliamo fare con le nostre forze, vediamo che sperimentiamo poi la divisione, il litigio, il parlare male e la vita comune si distrugge. Infatti si domanda anche Sant'Agostino, chi sono i monti di Sion? I monti di Sion risponde, sono i grandi personaggi. E continua, non potranno quindi abitare la vita comune se non coloro che hanno la perfetta carità di Cristo. Coloro infatti che non sono uniti nella carità di Cristo, una volta uniti insieme, non mancheranno di odiarsi e di crearsi delle molestie, saranno turbolenti. E propagheranno agli altri la propria irrequietezza, né ad altro baderanno che a captare dicerie sul conto di terzi, a interessarsi degli altri invece che della propria conversione. Saranno come un mulo indomito attaccato al carretto. Non solo non tirerà, ma a furia di calci lo sconquasserà. Se invece un fratello possiede la rugiada dell'Ermon, quella che scende sopra i monti di Sion, sarà una persona pacifica, calma, umile, capace di tollerare il male. E alla mormorazione risponderà con la preghiera. Ed è su questa vita comune che scende la benedizione del Signore. È come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, cioè su coloro che accolgono la grazia dello Spirito Santo invece che mormorare, pregano per chi parla male di loro. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. Dov'è che il Signore ha ordinato la sua benedizione? Tra i fratelli che vivono nell'unità. Là è stata ordinata la benedizione. E là difatti benedicono il Signore coloro che abitano concordi. Ditemi se non è vero, quando siamo nella discordia non riusciamo neanche a benedire il Signore. Non riusciamo neanche a pregare. Infatti Gesù ha detto, quando vai a portare la tua offerta sull'altare, se hai qualcosa contro il tuo fratello, prima riconciliati con lui e poi torna a portare la tua offerta, perché non puoi entrare in comunione con me se sei in disaccordo con i fratelli. Se sei in discordia, non benedici il Signore. È inutile che la tua lingua risuoni di benedizione al Signore quando non le fai risuonare col cuore, benediresti con la bocca e malediresti nel cuore. E avviene proprio così, quando noi siamo in litigio con i fratelli, anche quando preghiamo, dentro il cuore abbiamo il dissidio, abbiamo il dissenso, non abbiamo la benedizione e non riusciamo a benedire. E allora ecco che siamo partiti dal significato letterale di questo testo e adesso siamo entrati attraverso l'aiuto di questo gigante della spiritualità che è Sant'Agostino, da questo nostro padre da cui possiamo sempre imparare un significato più profondo che illumina tutta la nostra vita comune, la nostra vita ecclesiale, la vita delle nostre famiglie, la vita delle nostre parrocchie, la vita delle nostre comunità. È come rugiada dell'Ermo che scende sui monti di Sion. Non possiamo vivere in comunione fraterna senza l'aiuto della grazia di Dio. Quindi io da parroco mi permetto di dire, facciamo qualche riunione in meno e preghiamo di più la Madonna e lo Spirito Santo per avere nel cuore la pace e così trattarci nella pace e edificare meglio la Chiesa. La comunione con i fratelli è un dono di Dio, è come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. La benedizione la possiamo vivere quando viviamo nella concordia, nell'unità, nella fraternanza, nel perdono reciproco. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre, ovvero sia. Facciamo l'esperienza dell'inizio della vita eterna, perché la vita eterna è comunione con Dio e con i fratelli. E quando noi, per grazia di Dio, cominciamo a viverla sulla terra, noi tocchiamo già da questa terra il cielo, tocchiamo la vita eterna e il nostro cuore si riempie di speranza. È in questa comunione, in questa vita unita assieme, che scende lo Spirito Santo come il giorno di Pentecoste. Gli apostoli riuniti, la comunità è sulla comunità riunita che scende il dono dello Spirito Santo. Possiamo usare il versetto 19 del capitolo 18 di San Matteo anche come chiave interpretativa, come un commento, possiamo dire un commento fatto da Gesù a questo salmo. In verità, io vi dico ancora, dice i suoi discepoli, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Allora cerchiamo di approfondire questo versetto così importante. Gesù è in mezzo a loro quando due o tre sono riuniti nel suo nome. Lì è presente lui. Allora la conoscenza dei misteri di Dio, il portare lo Spirito Santo, ha per fondamento il fatto che i discepoli rimangono a due, non è un caso che Gesù manda gli apostoli a due, perché due non è uno più uno, ma è qualcosa per essenza di più, qualcosa di più possente. Due è come una nuova composizione chimica dello spirito. Quando uno più uno si trasfigurano, qualitativamente costituiscono un terzo. Sono presente io. La comunità cristiana non è semplicemente la somma di individui, ma è in questa unità che si trasfigura ed è questa unità si trasfigura ed è presente Gesù stesso, è presente lo Spirito Santo. Perché? Quando due si mettono e Gesù dice a questa unità lego il fatto che quello che chiederete vi sarà concesso. Perché due che si sono completamente umiliati uno davanti all'altro, dove due o tre sono riuniti nel mio nome. Cioè dove due o tre hanno rinunciato al loro egoismo, hanno rinunciato al loro desiderio di possesso, hanno rinunciato a chiedere quello che vogliono loro, ma si sono messi d'accordo, che hanno pienamente vinto le contraddizioni e i contrasti di pensiero e di sentimento, fino a essere una cosa sola l'uno con l'altro, questa preghiera comune viene sempre esaudita, dice il Salvatore. E perché? Perché la riunione di due o tre nel nome di Cristo, la confluenza di persone nella misteriosa atmosfera spirituale vigente attorno al Cristo, la comunione ha una forza di grazia che li trasforma in una nuova sostanza spirituale. Fa dei due una particella del corpo di Cristo, l'incarnazione viva della Chiesa, potremmo dire lì in Ecclesia. Si comprende allora che anche Cristo è in mezzo a loro, come l'anima è in mezzo a ciascun membro del corpo che vivifica. Noi non vediamo la nostra anima, eppure sentiamo che il nostro corpo è vivificato, è reso uno dalla presenza dell'anima. E così la stessa cosa accade quando due o tre si umiliano l'uno davanti all'altro, si umiliano davanti a Cristo, accettano di aderire all'insegnamento di Cristo e così Cristo è in mezzo a loro. Tuttavia, qua facilmente mi potreste obiettare: ma di che cosa stai parlando? Di che cosa parli? Ma non vedi che nelle parrocchie poi dopo si litiga, nelle comunità anche dei movimenti, nelle comunità religiose, nelle famiglie, lo vedi che poi si litiga, non ci si mette d'accordo, uno parla male dell'altro. Ma questa obiezione, cari amici, ce l'ha avuta anche Pietro. Quando Gesù ha detto queste parole, Pietro ha avuto questa stessa obiezione. E con la sua solita irruenza, il suo solito anche coraggio, Pietro si avvicina a Gesù e gli dice, evidentemente Pietro vedeva, cioè non parlava, non è che parlava, questa domanda non nasceva, era un pescatore, non è che aveva un interesse teorico sull'unità della Chiesa, vedeva che tra loro c'erano delle divisioni. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? Allora, tenete presente quando Pietro dice fino a sette volte, dice una cosa generosa, perché se qualcuno ci fa del male una volta, va bene, perdoniamo, due volte. Ma perdonare sette volte è impegnativo. Un fratello, ad esempio, che parla male di noi. Fino a sette volte, quindi Pietro si considera largo nel donare il perdono. Cioè, allora l'obiezione di San Pietro, tu sei in mezzo a noi quando siamo riuniti, però com'è che tu puoi essere in mezzo a noi che poi tu non puoi essere nel male? E allora nella nostra comunità c'è anche il male, la divisione. Come può essere questo? Allora il perdono è l'unica possibilità per non essere, perché la comunità non venga dissolta, non si disgreghi. Fino a quanto dobbiamo perdonare? Fino a sette volte. E Gesù gli rispose: non ti dico fino a sette volte, ma sino a 70 volte sette. Cioè un numero infinito. Cioè come se Gesù dice a Pietro e dice a noi: quante volte dobbiamo perdonare? Sempre. Dunque Gesù, quando dice dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, sa bene che questa unità è donata per grazia dallo Spirito Santo, ma non ha ancora raggiunto il compimento, perché noi tante volte siamo riuniti ma non nel nome di Cristo, nel nostro nome, affermando noi stessi. invece di seguire la sua volontà, i suoi insegnamenti, andiamo dietro a quello che pensiamo noi, facciamo quello che pensiamo che sia più giusto, e così non c'è la bellezza dell'unità, no? Allora Gesù accoglie questa domanda di San Pietro e risponde con questa totale assenza di misura nel perdono a Pietro, sicuro di sé, irruente, pensa di avere lui la soluzione al problema. Devo perdonare fino a 7 volte? È proprio qua è la nostra logica, noi, la logica umana. Allora, questo qua mi ha ferito tante volte, adesso basta, lo taglio fuori dalla mia vita. E poi questo qua lo escludo dalla mia vita. Questo è proprio un ragionamento umano che non ha fatto solo Pietro, che facciamo tutti noi. E la risposta di Gesù ci spiazza completamente, fino a 70 volte 7. E qui poi Gesù racconta la parabola che ben conoscete, di quel tale che alla fine la resa dei conti, ecco il giorno del giudizio. Allora, per noi, per imparare a perdonare, Gesù dice dobbiamo vedere le cose in vista della fine, quando Gesù istituirà il suo regno definitivo e quando dovremo comparire davanti al nostro giudice che è Gesù. E cosa accade? Racconta di questo uomo che va a regolare i conti col re, qua è il simbolo del giudizio universale, e a questo tale il re, perché l'ha pregato, l'ha supplicato, perdona 10.000 talenti. Cioè, gli esegeti oggi hanno cercato di capire di quanto in effetti si trattasse. E sono giunti alla conclusione, si tratta di una quantità smisurata, un debito gigantesco. Adesso io non so qui tradurre in euro. Comunque, consideriamo un debito che non si può più ripagare, non c'è più speranza. E il padrone, per misericordia, per compassione del servo, gli condona il debito senza chiedergli niente, così gratuitamente. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari, cioè una cifra irrisoria, risibile. E lui, dopo che gli è stato perdonato tutto, con una spilorceria, una taccagneria, lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo restituisci quello che devi. E il suo compagno prostrato a terra pregava dicendo abbi pazienza con me, ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Allora, visto che quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora poi lui lo chiama e lo getta in prigione. Chi sono questi compagni che vedono questo comportamento indegno di questo servo, se non gli angeli e i santi, che vedono sempre i nostri pensieri, che vedono che Dio ci ha donato la vita gratuitamente, che ci perdona i peccati tutte le volte che ci andiamo a confessare, che non ci fulmina quando facciamo il male, che ci accoglie con la sua misericordia. Vede quando noi, perché qualcuno ci fa qualcosa di piccolo, magari pensate che se uno dice una parola cattiva contro di noi, come subito ci inalberiamo, come il nostro amor proprio ci fa riempire di ira, allora iniziamo a parlare anche noi male di questo e poi dopo magari, allora tutto questo vedono, no? Gli angeli, i santi vedono e non possono non riferirlo al padrone, a Dio, perché rimangono profondamente feriti. Allora, ecco che questo salmo, ecco quanto è buono e quanto soave che i fratelli vivano insieme, Quello che dice Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là ci sono io. Cioè c'è Dio, c'è lo Spirito Santo, c'è la gioia, c'è la pace. Ma questa non è una visione utopistica, non è una visione realistica, perché Gesù ci insegna che questo dono dello Spirito Santo che ci è dato per grazia quando facciamo l'esperienza di una vita comune fraterna in Cristo, poi deve fare ancora un lungo cammino. Dobbiamo ancora imparare a perdonarci e ad accoglierci fino in fondo. E allora dobbiamo trovare le strade concrete del perdono. Gesù ci dice: pregate per i vostri nemici. Allora, se siamo ancora arrabbiati con i nostri nemici, preghiamo per loro. E soprattutto, ecco questo qua, ricordarsi. Che cosa ci insegna la parabola del servo malvagio che non perdona il suo compagno? Di ricordarci il debito infinito che Dio ci ha condonato, che tutte le volte che abbiamo sbagliato Lui ci ha perdonato. Ricordarci questo, ricordarci tutte le confessioni che abbiamo fatto e il Signore ci ha accolto e ci ha donato il suo perdono. E allora, ecco che il male che ci facciamo può essere proprio ciò che distrugge. Infatti, anche coloro che, diciamo, vanno insegnando che è meglio vivere da solo piuttosto che vivere con gli altri, in fondo, tutto questo nasce da una disperazione, nasce da amori delusi, nasce da rapporti interrotti, nasce dall'impossibilità, dall'incapacità a perdonare che ci ha insegnato Gesù. È proprio questo, la cifra più profonda del paganesimo che sta tornando è proprio questa incapacità a perdonarsi e quindi a costruire una vita comune con i fratelli, perché prima o poi tutti noi facciamo il male anche alla persona che amiamo più di tutte, perché siamo dei poveri peccatori, e senza il perdono di Dio, senza il perdono reciproco, la vita delle nostre comunità viene disgregata, viene distrutta. E allora Gesù ci insegna il perdono, ci insegna la strada del perdono, e perché fare la lunga strada, anche la fatica del perdono, per gustare la bellezza della vita comune. Perché vivere da soli ci porta alla disperazione, ci porta alla tristezza, ci porta all'angoscia. Ecco quanto è buono, quanto è soave che i fratelli vivano insieme. L'amore che tende costantemente a Dio unisce gli amanti con Dio e uno con l'altro. Soltanto l'amore unisce le creature con Dio e una con l'altra in unità di pensiere. Allora quanto è importante nelle nostre famiglie religiose, nelle nostre comunità, imparare a chiedere la grazia di Dio. Abbiamo ascoltato in Sant'Agostino, non possiamo vivere in unità senza l'aiuto della grazia di Dio. Io vedo le famiglie dove si prega insieme, entri in casa, io vado spesso a cenare a casa delle famiglie e c'è un'altra atmosfera. Non è che non litigano, non è che non sbagliano, ma c'è un'atmosfera che si ricomincia tutti i giorni, c'è un'atmosfera di letizia. E questo qua è dovuto alla grazia di Dio che scende dal cielo, è come olio profumato che scende sulla barba di Aronne che scende sull'orlo della sua veste, è come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. Concludiamo con un breve testo di San Basilio il Grande. Sentite cosa dice. Chi non sa che l'uomo è un animale mansueto e comunicativo e non isolato e selvaggio? Allora, La società dell'individualismo è una società selvaggia, e infatti è una società violenta. Allora si parla male l'uno dell'altro. Poi dopo, nel condominio, per mettersi d'accordo bisogna andare dagli avvocati, perché non ci si riesce a mettere d'accordo neanche se si vuole fare l'ascensore o non farla. Allora, chi non sa che l'uomo è un animale mansueto e comunicativo e non isolato e selvaggio, perché nulla è tanto proprio della nostra natura quanto comunicare uno con l'altro, abbisognare l'uno dell'altro, amare quelli della nostra stessa natura. È per questo che la vita comune sarà la strada dell'evangelizzazione del futuro, la strada dell'evangelizzazione nel mondo scristianizzato, perché le persone hanno bisogno di rivedere che la comunione e l'amore sono un'esperienza possibile, dopo tante esperienze di delusione che hanno vissuto. Per questo oggi le famiglie sono veramente uno dei luoghi più grandi di evangelizzazione, perché quando una famiglia invita qualcuno a casa, gli amici del figlio oppure degli amici, e c'è nella famiglia questa esperienza di comunione fraterna, non c'è niente che ridoni più speranza all'uomo che ha perso la speranza di poter vivere con gli altri in maniera costruttiva. E questa unità è proprio, non è il fatto che io mi sottometto all'altro, che sottometto l'altro a me, ma è proprio una comunione fraterna, dove dice Platone che nell'amore l'amante genera l'amato, cioè io scopro il mio valore dentro una comunità di persone che mi amano e che io riamo. E questa unità non toglie la distinzione delle persone, ma anzi la esalta. Le peculiarità incomparabili e insostituibili di ciascuna persona si manifestano in tutta la loro bellezza nella vita comune. Infatti, un bambino, un ragazzo che non è cresciuto dentro una vita comune, non conosce neanche i suoi talenti. Non sa neanche con chiarezza quali sono i doni che Dio gli ha dato, perché solo nel rapporto dialogico con gli altri che noi conosciamo veramente chi siamo, conosciamo anche il dono che Dio ha dato a noi, perché capiamo che in parte è diverso da quello che ha dato all'altro fratello, e in questa comunione reciproca ci, diciamo, integriamo a vicenda. L'amante genera l'amato, dice Platone, perché nell'amicizia ciascun amico conferma l'altro. Dice San Giovanni Crisostomo: chi ha un amico ha un altro se stesso, perché nell'amico possiamo veramente scoprire noi stessi e l'altro in maniera del tutto nuova. E allora è in questa vita comune che noi riscopriamo l'autenticità delle persone, perché uno ci può ingannare. Allora, questa paura di essere ingannati dagli altri, una persona ci può ingannare quando non si vive assieme, ma quando si vive assieme, quello che l'altro è, quello che io sono, emerge in maniera inesorabile, e questa vita quotidiana insieme con i fratelli, nella famiglia, nella comunità cristiana, è quella nell'accoglienza di chiunque passa, chiunque incontriamo sulla nostra strada, è proprio la strada per recuperare dei rapporti di fiducia, dei rapporti di concordia, dei rapporti di comunione, che sono ciò che sostiene di più la nostra vita e più l'aiuta. Allora adesso avrete la possibilità, cari ascoltatori di Radio Maria, di intervenire facendo domande su quanto abbiamo raccontato oppure raccontando brevemente la vostra esperienza. Per me è sempre questo un momento molto ricco, molto importante, perché attraverso i vostri interventi imparo sempre qualcosa di nuovo e ho anche l'occasione di spiegare meglio quello che volevo dire. Prima di lasciarvi la parola, però, rileggo un'ultima volta con voi il Salmo che abbiamo commentato, così potrete vedere che attraverso il cammino fatto insieme abbiamo adesso potremmo gustare molto di più quello che il Salmo dice. Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato sul capo che scende sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. È come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. Pronto?
Sì, pronto, buonasera. Volevo dire
Buonasera.
che è stato molto bravo, è stata una discussione molto forte e sentita, è vera, perché la si sta vivendo proprio in questo momento. Più bello di così, dico solo grazie
Bene, come ti chiami?
io. Maria Stella.
Maria Stella, da dove chiami? Da
Da Firenze.
Firenze, che bella Firenze, bellissima. Allora abiti in un posto bellissimo, lì c'è il Duomo proprio dedicato a Maria. Affidaci nelle tue preghiere nelle mani di Maria. Grazie mille, Maria Stella, buona serata. Pronto?
Pronto? Pronto,
Sì,
buonasera. Io
ciao,
sono Marisa,
buonasera, come ti chiami?
mi chiamo Marisa e chiamo
Marisa, da dove chiami? Cosenza,
dalla provincia di Cosenza. Però sono di
bellissimo.
origine campana. Vabbè.
Ah.
Comunque, io la ringrazio tantissimo della sua catechesi. Mi ha riempito tanto e veramente mi ha fatto capire tante cose che proprio veramente sono contentissima. Perché io ero un tipo, spero che non lo sarò più, che portavo sempre rancore per quelli che mi facevano del male, che mi offendevano, e fino all'altro giorno. Però questa sua catechesi mi ha fatto capire che come Dio perdona me, anch'io devo perdonare gli altri. Perché veramente il perdono è una cosa che ti dà tanta gioia, tanta leggerezza, e veramente mi ha fatto riflettere tantissimo. Non lo so, non so spiegare tante cose belle. Veramente ringrazio lo Spirito Santo che mi ha fatto prendere la linea oggi e che mi ha fatto capire che da questo momento in poi devo chiedere a Dio che tolga dalla mia mente tutti i rancori che ho ancora dentro di me, nel mio cuore. Perché così si è liberi, così c'è una gioia speciale. Io sono proprio contentissima, contenta, Padre, che Dio la benedica e che lo Spirito
Grazie.
Santo, sono proprio felicissima. Se mi può dire qualche parola, io l'ascolto.
Certo, grazie Marisa delle cose che hai detto. Allora hai detto delle cose molto belle. Hai detto che quando noi perdoniamo abbiamo una gioia e una leggerezza. È così. Quando perdoniamo, Dio abita nel nostro cuore. Quando Dio abita nel nostro cuore, siamo gioiosi e siamo più leggeri, cioè ci eleviamo verso l'alto. Cosa succede invece quando nel cuore portiamo rancore? Siamo pesanti e tristi. E allora guardate, il diavolo ci tenta. Nei salmi tante volte si parla della battaglia che l'uomo deve fare e chieda a Dio l'aiuto per non essere soverchiato dagli empi, dai malvagi, dai nemici. Ma se noi
come ci hanno insegnato i monaci, i padri della Chiesa. Leggiamo più in profondità queste parole, scopriamo che il vero nemico chi è? Il vero nemico è il diavolo. E il diavolo che cosa fa? Il diavolo non vive in comunione, perché lui vede solo se stesso, esalta solo se stesso, è un narcisista che si autoincensa e non sopporta coloro che vivono nella comunione. E allora, siccome per invidia di quelli che vivono nella comunione, cosa fa? Ci fa vedere tutto quello che gli altri fanno di male. Allora io vivo con dei confratelli in casa e magari uno ha fatto tutte le cose bene, però poi dopo ha lasciato i piatti nel lavandino, non li ha messi nella lavastoviglie, allora mi alzo al mattino, allora subito vedo i piatti che non sono nella lavastoviglie e allora dico, ecco, vedi, inizio a pensare male dei miei confratelli. E allora qua tu hai detto, chiedo a Dio che mi tolga dalla mente i pensieri di rancore. Allora, forse ci arriverai, te lo auguro, però spesso questi pensieri, soprattutto quando abbiamo delle ferite profonde per del male subito, questi pensieri possono tornarci sia perché ancora abbiamo delle ferite aperte, sia perché il diavolo ci tenta, il diavolo proprio ci tenta e ci fa vedere quello che nell'altro non va. Allora uno magari ci ha sempre trattato bene, cioè ha sempre parlato bene di noi e dice una parola non buona su di noi e il diavolo cosa ci fa ricordare? Quella parola lì, ci fa dimenticare tutto il resto. Allora noi dobbiamo fare una lotta contro queste tentazioni. Quindi, cara Marisa, io ti do un consiglio, un piccolo consiglio, una cosa che mi è servita molto a me. Noi dobbiamo accettare di avere queste tentazioni. Allora, ad esempio, faccio un esempio, ecco, Antonio mi ha fatto del male e io sono lì a pregare, oppure sto cucinando, sto andando a fare la spesa e mi ritorna in mente quello che mi ha fatto male questa cosa. Magari è una cosa anche vecchia, mi torna in mente e io non vorrei avercela, perché questa cosa, come hai detto tu, questo pensiero mi appesantisce, mi rattrista, mi toglie la speranza. Ora, più che chiedere a Dio che ci tolga questi pensieri, anche, va bene, ma anche accettiamo che questi pensieri ci siano e tu prega per Antonio. Allora ti viene pensiero, Antonio mi ha fatto del male, tu dici, Signore aiutalo, Signore. E poi ho scoperto una cosa in un padre della Chiesa che mi ha colpito molto. Adesso vi voglio a confidare anche a voi questo segreto che racconta un padre della Chiesa, non mi ricordo il nome, che consiglia ai suoi amici monaci che non riescono a perdonare qualche altro fratello, perché vivere in monastero non è mica facile. E tu magari nella comunità litighi con uno, ma non lo frequenti più, va bene. Ma lì il monastero sei lì, te lo vedi tutti i giorni a mangiare assieme, a pregare insieme con gli altri, non puoi fuggire. E ogni volta che lo vedi ti torna il pensiero. Allora chiedevano, ma come possiamo veramente perdonare? Non ci riusciamo, ci torna in mente, questi i pensieri ci tornano in mente. E questo santo suggerisce questa preghiera. Tu prega così, che io sia salvato per le preghiere di Antonio. Ad esempio, la moglie, io faccio fatica certe volte a perdonare la moglie che fa sempre gli stessi errori, o il marito, e dire che io sia salvato per le preghiere di mia moglie. Guardate che dire questa cosa cambia in profondità, perché che io sia salvato per le preghiere di mia moglie, tu inizi a vedere che l'altro, che può avere fatto tutte le cose più sbagliate, magari dice una preghiera che ti salva l'anima. Che io sia salvato per le preghiere di questa persona. E quando tu dici che io sia salvato per le preghiere di quella persona, dopo un po' che lo dici, e questo questo qua cambia il modo con cui tu guardi quella persona, ti rendi conto che quella persona può essere un passo per la tua salvezza, ti rendi conto che quella persona la ritroverai in paradiso e magari tu sei arrabbiato con lui e questo qua ti ha fatto del bene, che Dio ha raccolto e ha donato a te, che tu non lo sai neanche. E allora consiglio anche a voi questa piccola preghiera che non ho scoperto io, ma che ho trovato, che io sia salvato per le preghiere di una persona che non riusciamo a perdonare. Pronto?
Pronto, buonasera padre.
Sì, come ti chiami? No. Benvenuta a Radio Maria.
Un abbraccione e buona domenica, sono Valentina.
Io da dove chiami?
Da Campolongo Maggiore, provincia di Venezia.
Benissimo.
Io vado ogni giorno in chiesa da tanti anni, ho 56 anni, per pregare per la mia famiglia e altre persone. Però non vedo che cambiano nei miei confronti. Io sono venuta ad abitare da sola, non per stare da sola, ma per acquistare la mia serenità. E vi ascolto da bambina e ancora vi ascolto. Io non sopporto sentire litigare né baruffe, perché mi sconcentrano dalla mia serenità. E volevo chiederle un consiglio. Io vi ascolto tutti i giorni e mi addormento anche ascoltandovi, e prego sempre anche in silenzio e ascoltando. Salutoni a tutti voi di Radio Maria, che vi voglio bene, non so cosa mi consiglia.
Bene, grazie Valentina, ricambio l'abbraccio. E allora, certe volte, per quanto siamo fatti per la vita comune, certe volte quando ci sono dei grossi attriti, siamo costretti, come hai detto tu, per la nostra serenità, a andare a vivere da soli. Ecco, allora ci possono essere questi casi, sicuramente sono dolorosi. E allora la strada che hai intrapreso è giusta, pregare per gli altri. Però noi dobbiamo stare attenti a non misurare la nostra preghiera, e soprattutto perché noi non sappiamo quando e come viene accolta la nostra preghiera. Io penso che noi, prima che pregare perché gli altri cambiano nei nostri confronti, noi dobbiamo pregare perché gli altri si salvino. Noi dobbiamo offrire le nostre sofferenze, le nostre ferite, in unione al sacrificio di Cristo per la salvezza delle anime. Lo scopo della nostra vita non è qui sulla terra, ma è il paradiso. È andare tutti in paradiso. E allora anche le persone care con cui abbiamo litigato, preghiamo perché possano andare in paradiso. E prima di pregare che cambino loro nei nostri confronti, preghiamo di cambiare noi. Allora, questo è un principio importantissimo del monachesimo che credo dobbiamo tutti riscoprire. Poi il monaco è il cristiano. Cioè, il monaco che cosa intuisce? Intuisce che c'è un solo modo per cambiare il mondo, ed è cambiare se stessi. Ma chi è capace di cambiare se stessi? Di cambiare se stesso? Vediamo che nel nostro cuore, l'abbiamo visto anche attraverso la testimonianza di Marisa, anche di Valentina, ma chi fa una vita spirituale seria se ne rende conto molto presto. Io, quando sono entrato in seminario, subito preso da grande entusiasmo, vita di preghiera, tutto quanto, poi vedevo che io mi arrabbiavo, non sapevo perdonare, mi venivano pensieri non buoni, e allora mi sforzo di essere migliore, poi divento prete, mi sforzo di essere migliore, ma alla fine non ce la faccio. Allora, più va avanti il tempo, più riconosco la mia debolezza, Io non so vincere il demonio che mi tenta, io non so vincere il male che in me reinsorge. E allora questa debolezza, beato l'uomo che conosce la sua debolezza, questa debolezza è diventato il principio della mia preghiera. Sì, oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto, perché ho bisogno di essere salvato, ho bisogno di essere liberato dai pensieri non buoni, dai sentimenti non buoni che vengono dentro di me. E allora quando, con insistente preghiera, ad esempio tu hai detto un modo semplice, io vivo da solo, però c'ho Radio Maria, prego con tutta Radio Maria, questo qua mi aiuta tanto. Ecco, la Chiesa che mi raggiunge anche lì quando non vivo con altri, sono da solo, c'è questa grazia, vado in Chiesa e lì non riesci quelli che con cui hai litigato non ti parlano più, tu preghi e non cambiano nei loro confronti, cara Valentina, accetta questa cosa, accettala, vai nella parrocchia, ama quelli che incontrerà nella parrocchia, vai a aiutare alla Caritas, fai qualche attività in parrocchia e inizia ad accogliere quelli che trovi lì, la tua vicina di casa. Noi tante volte, ma ovviamente non è un giudizio su di voi, l'ho vissuto tante volte anch'io, cioè noi siamo tutti preoccupati di quella persona che non ci guarda più, non ci ama più come prima, non è più amica nostra come prima, o di quel parente e che non ci telefona più, non vuole più avere a che fare con noi, e ci fissiamo su questo. Va bene, si capisce, perché c'è dentro una ferita che ci rimane, va bene, ma ci sono tante persone sole che magari che sono felici solo che gli portiamo una torta che abbiamo fatto, che andiamo a bussare alla porta e facciamo due chiacchiere con lui. E allora ci sono tante persone che noi incontriamo per la nostra strada, incontriamo in parrocchia, e come sorridiamo quando andiamo dal fruttivendolo, quando andiamo al supermercato con la commessa, quando incontriamo qualcuno sul pianerottolo. Ci sono tante persone che veramente tu le ami poco e ti danno tanto e ti ricambiano tanto, e iniziamo ad amare noi e saremo amati profondamente, ma se noi ci fissiamo su quelli che non ci capiscono, che non ci guardano più, e lì rimaniamo bloccati e il nostro risentimento monta. Invece quando allora incontro una persona in parrocchia, io sono andato a Torino lì da 7 anni, non conoscevo nessuno, ma c'è pieno di persone che mi vuole bene, io faccio quello che posso, poi proprio quel poco che riesco a fare, sto lì nella comunità della parrocchia, è pieno di persone che mi vogliono bene. Allora nasce la gratitudine e accetto con molta più tranquillità e serenità anche che magari qualcuno non mi ricambia come voglio, forse neanche io l'ho ricambiato come voleva lui altre volte, perché siamo tutti deboli, siamo tutti deboli nell'amore. E allora mi sembra che ormai il tempo sta per scadere, allora chiediamo la grazia a Maria, chiediamo l'intercessione degli apostoli in questo giorno di Pentecoste, che possiamo accogliere nella nostra anima, nelle nostre comunità, accogliere lo Spirito Santo, imparare a perdonarci, che nelle nostre comunità proprio possa regnare la gioia e la bellezza di vivere insieme da fratelli e da amici, come ci ha insegnato Gesù.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.